Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. Una tassa per le auto straniere che attraversano la Svizzera. Il Parlamento dice sì a larga maggioranza, ma c'è chi dubita sulla sua fattibilità. Sulle strade della Confederazione nel 2025 meno morti ma più feriti gravi, preoccupano gli incidenti che coinvolgono giovani motociclisti. Al Consiglio europeo Viktor Orban blocca ancora il prestito da 90 miliardi all'Ucraina. Bruxelles pensa anche di ridurre le tasse sull'elettricità. Guerra in Medio Oriente, torna a parlare il premier israeliano Netanyahu. Per un cambio di regime in Iran, ammette, servono truppe sul terreno. È morto Umberto Bossi, è stato il leader storico della Lega Nord e ministro con Berlusconi prima di un ictus che ha segnato il suo lento declino. Una tassa di transito da confine a confine per sgravare le strade svizzere dall'intenso traffico vacanziero. Quanto approvato ieri il Parlamento per tentare di limitare il flusso di veicoli leggeri che in alcuni periodi dell'anno paralizza la rete viaria elvetica. Una misura approvata a larga maggioranza ma che non convince tutti, come sentiamo nel servizio da Berna di Anna Valenti.
Gli annunci radio che segnalano le lunghe colonne, i tempi di attesa al Gottardo che si dilatano col passare delle ore, scene ordinarie che si ripetono ogni vigilia di Pasqua o all'inizio, alla fine delle vacanze a nord delle Alpi, un flusso intenso di vetture che spesso paralizzano le strade svizzere.
L'80% del traffico quando si è in coda al Gottardo è costituito da veicoli stranieri, privati, non commerciali, che attraversano la Svizzera da frontiera a frontiera per andare in vacanza. Ed è questa la fattispecie che abbiamo nel mirino.
A parlare l'UDC Paolo Pamini, lo stratega dietro la cosiddetta tasso di transito da confine a confine di 21 franchi, approvata grazie a un lavoro di squadra interpartitico che ha visto il sostegno anche della sinistra, come conferma il socialista Bruno Storni.
È un inizio di road pricing. Quando c'è molto traffico si fa pagare di più che quando non c'è traffico. Oggi l'elettronica permette questo tipo di conteggio e quindi permette una gestione più intelligente delle strade.
Solo partito contrario, i Verdi liberali. È una proposta inapplicabile, sostiene il consigliere nazionale Mattias Samuel Jauslin. Molti parametri non sono chiari e secondo lui finirà in nulla. L'Argoviese avrebbe preferito introdurre il pedaggio al Gottardo e al San Bernardino con deroghe per Ticino, Uri e Grigioni. Non ha dubbi sulla fattibilità Paolo Pamini, nemmeno sul timore sollevato dal Consiglio federale che possa ledere il diritto europeo indirettamente.
L'Unione Europea sicuramente non stapperà la bottiglia di champagne oggi, però dalle verifiche che abbiamo fatto questa proposta è compatibile con gli accordi bilaterali.
L'iter è ancora lungo, il Consiglio federale dovrà presentare ora la legge d'applicazione, che richiede una modifica costituzionale, dunque dovrà essere poi sottoposta al popolo.
E sulle strade svizzere meno morti ma più feriti gravi, questo quanto emerge dalle statistiche 2025 dell'Ufficio federale delle strade, a preoccupare sono soprattutto gli incidenti che coinvolgono giovani motociclisti. Ma sentiamo i dettagli con Aaron Guidotti.
214 morti e 3.935 feriti gravi, quindi 36 morti in meno rispetto al 2024, ma 143 feriti gravi in più. Difficile per il momento delineare una tendenza chiara. Dopo l'incremento del 2024, il numero di morti è sì sceso nuovamente, ma si attesta nello stesso ordine di grandezza degli anni precedenti. Nella categoria degli automobilisti spiccano in particolare inosservanze della precedenza, disattenzione e distrazione. Fra i motoveicoli invece prevalgono velocità e disattenzione. Morti in calo ma non ovunque. Nel Canton Vaud ad esempio, dopo anni di sostanziale diminuzione, gli incidenti mortali sono di nuovo in crescita, tanto da allarmare le autorità, e la causa principale è tornata ad essere l'alcol alla guida. Ma a preoccupare l'Ufficio federale delle strade sono soprattutto gli infortuni gravi che coinvolgono giovani motociclisti, in costante crescita da quando è stata abbassata l'età minima per il conseguimento della patente A1 per motoveicoli. Nel 2025 11 decessi e 154 feriti gravi. Per incrementare la sicurezza stradale di questa fascia d'età, fra le proposte in esame ci sono adeguamenti alla formazione e un innalzamento dell'età minima a 18 anni.
A Ginevra il Gran Consiglio ha approvato ieri sera una legge che di fatto vieta i burkini, i costumi da bagno che coprono tutto il corpo indossati da alcune donne musulmane. Negli stabilimenti balneari pubblici, dice il provvedimento, passato con il sì della maggioranza di destra, saranno ammessi solo costumi da bagno che arrivano al massimo al ginocchio e lasciano le braccia scoperte. Contro il testo si è battuta la sinistra, che parla di lesione delle libertà individuali e promette battaglia anche in tribunale. Siamo alla pagina estera, veniamo al Consiglio europeo che si è svolto ieri a Bruxelles, nel corso del quale Viktor Orban ha bloccato il prestito da 90 miliardi all'Ucraina, un finanziamento più che necessario per Kiev. Un comportamento, quello del premier ungherese che è in campagna elettorale, che ha irritato diversi paesi europei. Allora ne parliamo con Beda Romano, che per il Sole 24 Ore ha seguito il vertice. Allora, quali dettagli e come si procede ora? Si può in qualche modo superare questo veto ungherese? Beda.
Sì, buongiorno. Ma in realtà il vertice che si è terminato nella notte è stato l'occasione per criticare anche in modo molto pesante la posizione assunta dal premier ungherese Viktor Orbán. Come avete ricordato, il prestito da 90 miliardi di euro concesso all'Ucraina richiede il benestare di tutti i paesi membri. In dicembre Budapest aveva dato il suo accordo per poi ritirarlo, accusando Kiev di ostacolare nei fatti il transito di petrolio russo attraverso il suo territorio. Ieri sera molti leader hanno criticato Orbán, che per ora però non intende levare il suo veto. Lo sguardo di molti corre al voto in effetti del 12 aprile e sperano che, superate le elezioni, l'Ungheria possa allinearsi con i suoi partner. Detto questo, per ora Kiev non ha urgenti problemi di liquidità e può ancora aspettare qualche settimana.
Ecco, Beda, l'attualità si è concentrata anche sul conflitto, è concentrata anche sul conflitto in Medio Oriente, e di questo anche si è parlato a Bruxelles. I costi dell'energia che stanno schizzando verso l'alto preoccupano, e che cosa è stato detto su questo aspetto?
Sì, beh, la guerra in Medio Oriente ha reso ancora più urgente la necessità di rafforzare la competitività europea, e quindi in questo frangente, durante la notte, i 27 hanno preso nuovi impegni per rilanciare il mercato unico nel 26 e nel 27. Sul fronte dell'energia, il compromesso prevede misure mirate per ridurre i prezzi e una revisione del mercato delle emissioni nocive, noto con l'acronimo inglese ETS, una revisione che potrebbe essere discussa entro luglio. In questo contesto, però, l'obiettivo dell'Unione Europea è di evitare per quanto possibile di ripetere gli errori del 2022, quando la flessibilità nell'uso del denaro pubblico a livello nazionale ha provocato un forte aumento del debito pubblico.
Grazie Beda Romano, collegato in diretta da Bruxelles. In queste ore in Medio Oriente continuano intanto gli attacchi incrociati da parte dei due fronti. L'Iran ha lanciato droni contro paesi del Golfo e Israele, e quest'ultimo ha risposto colpendo invece Teheran nel giorno in cui si celebra tra l'altro il nuovo anno persiano. Ieri sera, per la seconda volta dall'inizio del conflitto, ha preso la parola intanto il premier israeliano Netanyahu. Nessuna divergenza con l'alleato statunitense, ha assicurato, e poi ha ammesso che per un cambio di regime in Iran serviranno militari sul terreno. Da Gerusalemme, Michele Giorgio.
Benjamin Netanyahu ha voluto incontrare i rappresentanti della stampa estera per rivendicare i successi militari ottenuti da Israele e dagli Stati Uniti contro l'Iran ed affermare una piena sintonia con Washington. Teheran non è più in grado di arricchire uranio né di produrre missili balistici, ha detto il premier israeliano. Teheran poco dopo gli ha risposto con lanci di missili che hanno fatto scattare ripetutamente l'allarme a Tel Aviv, Gerusalemme e altre città. In precedenza frammenti di un missile avevano danneggiato una raffineria ad Haifa. L'offensiva in corso, ha spiegato Netanyahu, punta ad azzerare i programmi nucleari e missilistici iraniani e ha insistito sulla debolezza della Repubblica Islamica dopo i bombardamenti aerei che hanno decapitato la sua leadership politica e militare, debolezza che, ha ammesso, non lascia intravedere un crollo del potere a Teheran. Netanyahu ha sottolineato che gli attacchi aerei non possono risolvere tutto e ha parlato di una componente di terra, ossia di un invio di truppe sul terreno per creare le condizioni per un cambio di regime. Non ha però precisato in cosa consisterebbe tale offensiva di terra. Riguardo all'attacco al giacimento iraniano di South Pars, il primo ministro ha detto che Israele ha agito da solo, mandando ulteriori segnali di distensione a Donald Trump, che gli ha chiesto di evitare nuovi raid alle infrastrutture energetiche che innescano le rappresaglie iraniane e fanno salire il prezzo di gas e petrolio già alle stelle per la chiusura dello stretto di Hormuz. Netanyahu ha previsto che la guerra terminerà molto più rapidamente di quando la gente pensi.
I costi energetici preoccupano, lo abbiamo sentito prima, i paesi europei, al contrario di quanto hanno fatto Italia o Austria. La Germania non intende contrastare però il forte rialzo dei prezzi della benzina e del gasolio diminuendo le imposte. Il governo tedesco preferisce concentrarsi sulle eventuali mosse speculative delle compagnie petrolifere. Sentiamo come nel contributo di Walter Rauhe.
Dall'inizio della guerra in Iran, il prezzo del gasolio in Germania è salito di 42 centesimi al litro, quello della benzina in media di 27 centesimi, più che in altri paesi europei. Per contrastare, o almeno per contenere questi aumenti, il governo di grande coalizione di Friedrich Merz ha ora deciso un pacchetto di misure che in tempi rapidissimi verrà sottoposto al voto delle due Camere del Parlamento, per permettere così la sua entrata in vigore già ai primi di aprile. Le stazioni di servizio potranno così aumentare il prezzo dei carburanti solo più una volta al giorno e non più volte, come succedeva invece finora. Prima di aumentare i prezzi di benzina, gas e gasolio, le compagnie petrolifere dovranno rivolgersi inoltre alla Commissione Antitrust, illustrando i motivi dell'aumento. La Commissione otterrà un diritto di veto qualora non ritenesse come giustificati i motivi o l'entità degli aumenti stessi. Se queste misure da sole non dovessero bastare a rallentare la drastica impennata dei prezzi dei carburanti, il governo si mantiene inoltre la facoltà di introdurre una tassa sugli extra profitti delle compagnie petrolifere ed energetiche, che a detta di molti esperti starebbero speculando sulla guerra in Iran, aumentando le tariffe ben oltre i costi reali e aggiuntivi che devono sostenere in seguito al conflitto. La Confederazione Tedesca degli Industriali ha però criticato le misure annunciate dal governo, definendole come un'ingerenza inaccettabile della politica nel libero mercato.
È morto ieri a Varese all'età di 84 anni Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord e più volte deputato e ministro in governi di centrodestra. È stato uno dei politici più influenti degli anni 90 in Italia. Nel 2004 fu poi colpito da un ictus cerebrale e fu a lungo degente in una clinica riabilitativa del Canton Ticino. La corrispondenza da Roma è di Francesca Torrani.
La notizia è circolata ieri poco prima delle 21, ricevendo conferme da fonti parlamentari. Umberto Bossi, il senatore della Lega Nord, di cui è stato segretario federale fino al 2012 e poi presidente a vita, è morto a Varese all'età di 84 anni.
Noi, popoli della Padania, solennemente proclamiamo: la Padania è una repubblica federale indipendente e sovrana.
Era il 15 settembre 1996, Bossi proclamò la Padania libera, da cui derivarono Roma ladrona e il celodurismo, che entrarono nel vocabolario della politica italiana. La Lega Nord, nella storica sede di via Bellerio, scelse il va pensiero di Verdi come inno e Alberto da Giussano, il condottiero, come simbolo. Nel 2001 Bossi entrò nella Casa delle Libertà di Silvio Berlusconi, che vinse le politiche e lo fece ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Poi, nel 2004, l'ictus che lo colpì duramente, obbligandolo ad una lunga riabilitazione che ebbe luogo in Ticino, a Brissago. Nel 2012 fu travolto dallo scandalo dei rimborsi elettorali per una distrazione di fondi a favore della sua famiglia, ma le condanne per truffa finirono in prescrizione. E in quell'anno, nel 2012, annunciò anche le dimissioni da segretario del partito e, quando un anno dopo si ricandidò alle nuove primarie della Lega Nord, venne sconfitto dalla allora astro nascente Matteo Salvini. E proprio alla Lega degli ultimi anni non risparmiò critiche. Recentemente ha detto: serve un nuovo leader che rimetta al centro l'autonomia e la questione settentrionale. Ieri per Umberto Bossi sono arrivate parole di considerazione e di affetto da molti politici. Il suo compagno di partito Luca Zaia, ad esempio, ha detto: se oggi c'è una coscienza federalista diffusa è merito di Bossi, che ha visto più lontano.
E questo era l'ultimo contributo per questa prima edizione del Radio Giornale. Noi ci risentiamo più tardi, vi lascio allo sport.